Cari amici di TMV Radio, di Stadio Aperto, è adesso il momento di concentrarci su un campionato che è seguitissimo in Inghilterra e non solo. È probabilmente la Serie B più seguita al mondo, è indubbiamente la Serie B più ricca del mondo. Parliamo del Championship inglese, che ieri ha dato i suoi ultimi verdetti, con un asterisco. E da qui ripartiamo con chi del calcio inglese e non solo è massimo esperto, come Roberto Gotta. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, l'asterisco riguarda il Wigan e magari poi insomma ne parleremo più avanti. Sapevamo del Leeds, che ha vinto il campionato, un campionato dominato in tutte sue le estenuanti 46 giornate con 93 punti, il grande miracolo del Loco Bielsa, un Leeds italiano. Ma poi quello che è successo ieri, Roberto, per la seconda promozione di diretta, direi che è tipicamente inglese, no? Nel duello tra West Bromwich e Brentford, dove avrebbe potuto inserirsi la terza incomoda Fulham, alla fine nessuno ha vinto e quindi gode il WBA.
Ma sì, veramente, veramente ci si attendeva un'ultima giornata molto particolare, proprio per gli incroci che c'erano, per il fatto che poche partite non avevano un esito per la parte alta o parte bassa della classifica, però obiettivamente la somma di eventi inattesi che c'è stata è stata superiore alle attese. Verrebbe anche da dire, io ho avuto questo pensiero che è anche particolare, mi è venuto da dire, una serie di risultati del genere in Italia avremmo subito pensato a qualcosa di sospetto, perché siamo diffidenti di natura. In realtà in Inghilterra nessuno ha sospetto che ci sia qualcosa di irregolare, è semplicemente una follia quello che è accaduto, perché che non vinca nessuna di quelle che possono arrivare al secondo posto e alla fine vada legittimamente, va detto, a West Bromwich, è stato molto particolare. Nel caso poi di Brentford Barnsley, che è quella che ha temporaneamente insomma dato la salvezza a Barnsley, la situazione è ancora più imprevedibile, perché il Brentford, che era stata la migliore squadra probabilmente dalla ripresa, è riuscito a perdere due partite consecutive in questo momento.
E oltretutto, dall'altra faccia della medaglia, c'è un WBA che riesce ad arrivare secondo, sì, nonostante tre pareggi e una sconfitta, sì, nelle ultime quattro.
È veramente, veramente, alla fine l'hanno meritato. Alla fine Bilic ancora una volta in Inghilterra ha fatto cose buone, perché comunque è un allenatore che a West Ham ha avuto quella grande annata, la 2015-2016, poi non era andato bene successivamente, si è rilanciato, si è riciclato e porta in Premier League una squadra interessante che potrebbe ancora, visto che a proposito di ultime giornate particolari arriva anche quella di Premier League, potrebbe ancora ritrovarsi a fare il derby, che non è il principale derby della città, contro l'Aston Villa, casomai l'Aston Villa riuscisse a salvarsi come imprevedibilmente sta facendo. West Brom ha meritato, perché comunque è rimasto lì tutto l'anno, fino a poche settimane fa poteva addirittura essere campione, perché hai menzionato giustamente il Leeds ha messo una ottima marcia nelle ultime partite, però ha avuto anche un momento un po' come l'anno scorso di preoccupazione, perché alla fine questo verdetto del Leeds è arrivato leggermente in anticipo, ma anche quello ha fatto parte dell'incertezza fino a 8-9 giorni fa.
Ecco Roberto, cosa ti senti di aggiungere dopo tutto quello che è stato detto e scritto, non solo evidentemente su Marcelo Bielsa, non solo e soltanto su Andrea Radrizzani, che è riuscito comunque, sì, in una grande impresa, quella di riportare un club straordinario come il Leeds lì dove merita, lì dove gli compete, ovvero in Premier League. Cosa c'è da aggiungere ulteriormente a tuo avviso?
Beh, diciamo che allora da grande amante del calcio inglese, dei club tradizionali, il Leeds era già un grande club a prescindere, quindi il lavoro di Radrizzani, il lavoro di Bielsa erano fenomenali a prescindere, ma è chiaro che agli occhi di tutti, del mondo e ovviamente anche per se stessi, per gli investimenti fatti, questa è la sublimazione. L'anno prossimo è vero che in Premier League tutte le squadre portano in trasferta tanti tifosi, riempiono i settori ospiti e tutto, ma l'anno prossimo avremo uno spettacolo assurdo, perché i tifosi del Leeds a volte esagerano persino come entusiasmo, e la Premier League avrà un incremento di spettatori se le cose vanno come attualmente devono andare, perché perde un Bournemouth che ha una media di spettatori molto bassa, ovviamente avendo lo stadio piccolo, e guadagna il Leeds che aggiungerà più di 30.000 spettatori a partita. Ci perde la Championship, che come hai detto è uno dei campionati più seguiti al mondo, ma la Premier League guadagna su tutti i fronti. Il doppio confronto Manchester United-Leeds, rivalità storica, in quel momento sarà la partita più importante dell'anno per entrambe le tifoserie, in quel momento realmente, anche per quelli del Manchester United. Quindi c'è solo da guadagnarci, diciamo, dal Leeds in Premier League, e torna anche uno stadio veramente bello, veramente all'inglese, quindi è stato un affare per tutti, va detto, tranne che per la Champions.
Ecco, chi in un certo senso ha vissuto invece un rush finale di stagione da incubo, a proposito di club storici, è il Nottingham Forest. Io credo che un'impresa al contrario così, Roberto, anche per gli inglesi sia qualcosa obiettivamente di straordinario, perché non riuscire a qualificarsi ai playoff con la situazione che aveva, se vogliamo, anche fino a un mese fa il Nottingham, è un'impresa, al contrario, sì, ma è un'impresa.
Sì, sì, io non so se ci siano già eventuali menzioni di cali fisici, atletici, dovuti al periodo particolare dell'anno, ma non avrebbero senso, perché, come ovvio, il periodo particolare c'è stato per tutti. Ma oltretutto, come hai detto, essere riusciti con le condizioni di ieri, cioè con anche una differenza reti nettamente favorevole, peggiorata non solo dal risultato, ma dall'ampiezza del risultato loro, dall'ampiezza di quello dello Swansea, probabilmente c'è una probabilità quasi una su 5.000, no? quelle famose dell'Leicester City, sì, di vincere il titolo anni fa. Ecco, così come la Premier League ci guadagna enormemente per un Leeds che torna, ci perde perché sarebbe tornato Nottingham Forest con meno risorse, secondo me meno prospettive rispetto al Leeds, però che avrebbe dato un lustro eccezionale. Questo è il caso opposto a quello di prima: ci guadagna il Championship, perché l'anno prossimo, se avranno coraggio, se avranno voglia, se non si smonteranno, quelli del Forest sicuramente saranno tra i primi candidati a andare su. Ieri ho letto qualcosa, c'è, cioè, la gente che era fuori dal City Ground, ovviamente dallo stadio di Nottingham, che è poi vicino a un ponte, vicino al fiume, quindi una conformazione molto particolare, è tornata a casa con incredula, e incredibili poi tutti noi nel seguire lo sviluppo del risultato, ovviamente.
Scendiamo nelle parti più nefaste della classifica, e prima di analizzare anche i verdetti, concentriamoci, caro Roberto, su quell'asterisco di presentazione, e cioè il Wigan, per spiegare un po' anche ai nostri ascoltatori che molto spesso noi identifichiamo, no, l'Italia come il paese, il campionato, i campionati delle penalizzazioni e quant'altro. Ecco, anche gli inglesi nel loro piccolo, parafrasando un testo del passato, insomma, si penalizzano, no? E si attendono i verdetti in questo senso.
Sì, sì, è vero, c'è questo sistema che agisce anche abbastanza in fretta, bisogna dire. Wigan ha cambiato proprietà, la nuova proprietà non ha avuto intenzione di agire dal punto di vista economico per sostenere, è arrivata immediatamente a penalizzazione. C'è stato a un certo punto anche il pericolo di penalizzazione per Derby County e Sheffield Wednesday, perché da tempo, e qua invece la Football League, ovvero l'organismo, non ha agito in fretta, da tempo sono sotto esame. Perché? Perché hanno raddrizzato i bilanci Derby County e Sheffield Wednesday vendendo lo stadio, ma vendendo la nostra società di loro proprietà, quindi hanno venduto a se stessi. È un po' come le plusvalenze un pochino fasulle che ci sono da noi, insomma. Era stato accusato anche la Aston Villa di questo l'anno scorso, perché aveva avuto un'operazione simile. Quando però Wigan ha fatto una cosa ancora più sporca, ancora più palese come questa, è arrivato quasi immediatamente l'accusa, e adesso il verdetto, l'asterisco c'è, perché ancora non c'è la certezza. Ma così come era accaduto al Blackburn Rovers tanti anni fa senza penalizzazioni, ma così come è accaduto al Bolton, si fa abbastanza in fretta in generale a intervenire per evitare che la situazione precipiti. In realtà in Inghilterra sono convinti che l'organismo sia lento a procedere, però, come hai detto tu, per noi l'impressione è stata esattamente l'opposto.
Ecco, in questa situazione, con evidentemente effetti ancora più, sportivamente parlando, drammatici rispetto a quelli del Forest, c'è il Charlton, che io ti confesso, Roberto, sì, è una squadra che, insomma, per cui nutro grande simpatia da tanti anni, e obiettivamente qui c'è un ex Leeds come Lee Bowyer che non festeggia, tutt'altro. Se vogliamo, è anche una retrocessione un po' inaspettata, sì, per quello che il Charlton aveva mostrato per due terzi, no, del Championship.
È vero, tra l'altro è un club che ha cambiato proprietà finalmente da qualche mese, dopo un lungo periodo in cui le cose erano andate male sotto la proprietà belga, che è stata molto contestata. Sembrava obiettivamente promozione più consolidamento la maniera per tornare a essere il Charlton che tra fine anni 90 e primi anni di questo secolo era stato indicato da tanti giustamente come squadra modello di Premier League, cioè squadra piccola con un suo stadio più che dignitoso, una buona media pubblica, una buona gestione economica, e quindi questo è un colpo veramente notevole, perché torna indietro appena dopo aver ripreso quella che sembrava un rilancio, e obiettivamente anch'io speravo di vederlo tornare, perché un club sempre fuori moda per tanti, e quindi essendo fuori moda, a noi italiani, a molti piace di più il Millwall, che è a poche miglia, diciamo, di distanza, un po' per la tradizione dei tifosi così, ma invece un club che a suo tempo era veramente, anche come ospitalità verso chi veniva da fuori, il club numero uno di quella parte di Londra. E adesso l'importante è, come il Forest, ma ovviamente con un'altra situazione, che non si demoralizzino, cioè che non dicano non ce la facciamo, devono riprendere da dove hanno fatto, perderanno forse l'allenatore, tutta una serie di cose che chiaramente in questi casi si verificano.
Hai citato il Millwall, e in tutto questo rispetto al Championship mi viene anche in mente la salvezza raggiunta dal West Ham ieri contro il Manchester United. Mancano 90 minuti alla fine della Premier League, sappiamo del Norwich, del Bournemouth. Ecco, nel duello tra Watford e Aston Villa, anche qui da un lato c'è, a proposito di italiani, la famiglia Pozzo che rischia di ritrovarsi il Watford, sì, scendere al gradino più basso, ecco, in questo senso delle loro possibilità, e dall'altra un'altra grande delusione, Roberto, obiettivamente, perché l'Aston Villa, per gli investimenti fatti in estate e soprattutto per essere un club blasonato che tornava a distanza di anni in Premier League, ritrovarla lì fa abbastanza effetto.
Sì, ieri ho letto che il portiere del Watford, Foster, ha detto: il nostro morale al momento è pazzescamente basso. Questo non depone bene, no, per l'ultima partita, perché il cambio di allenatore, appunto deciso a due giornate dalla fine, a quanto pare proprio per un confronto un po' duro tra Gino Pozzo e l'allenatore precedente Nigel Pearson, che non era, i risultati dicono che in effetti è così, non era riuscito, secondo la proprietà, a gestire bene la partita proprio contro West Ham, che doveva rappresentare quella quasi della salvezza, persa 3-1 andando subito sotto di 3 gol, gestita male. E gli allenatori, che erano poi dello staff precedente, hanno cambiato qualcosa tatticamente nella gara con Manchester City, e non solo hanno perso, ma hanno anche preso tanti gol, che poi il motivo per cui il Villa è passato davanti come differenza reti. Sinceramente il Villa, da come aveva ripreso, da come aveva finito e ripreso, sembrava senza speranza. L'altro giorno hanno battuto l'Arsenal con quel gol particolare in cui Trezeguet ha potuto ricevere il calcio d'angolo prolungato senza che nessuno lo considerasse, tirare tranquillamente, cosa che secondo me è stata anche poco notata, il fatto che l'Arsenal sul calcio d'angolo si sia dimenticato di un calciatore in questi giorni anche abbastanza in forma. Però ha ricordato per gran parte dell'anno, come hai detto tu, una squadra che ha speso troppo senza rendere, un po' come il Queen's Park Rangers di tanti anni fa, che era stato costruito un po' con le figurine ed era poi crollato drammaticamente. Se il Villa si salva, hanno già detto, sono pronti nuovi investimenti, sì, si spera che siano fatti un pochino meglio, perché obiettivamente anche la scelta di Samatta a gennaio non ha dato alcun frutto, e lo prendi un giocatore nuovo, ha segnato credo alla prima partita col Bournemouth, poi poco più, prendi un giocatore nuovo per arrivare alla salvezza, non ti combina quasi nulla, vuol dire anche che il reparto osservatori scouting in qualcosa deve migliorare, e il Villa due anni di fila con queste difficoltà, se anche si salvasse, non può andare, proprio perché comunque la proprietà dei soldi li ha e l'ha dimostrato.
Due ultime considerazioni con Roberto Gotta qui a TMV Radio. La prima, Roberto, esco un attimo dal tema Championship, perché negli ultimi anni, insomma, il tema delle seconde squadre è entrato, o meglio, avrebbe dovuto entrare prepotentemente anche nel dibattito e nei fatti italiani. Invece sappiamo che alla fine solo la Juventus, fresca vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro con la sua Under 23, ha portato avanti questo progetto. Io vorrei che ai nostri ascoltatori facessi capire invece quanto in questo senso il calcio inglese, l'Inghilterra, la Premier League e non solo sono avanti, come dire, anni luce, ma forse riduttivo sul tema.
Ma sì, bisogna dire che questo è vero. La cosa che fa specie, e non è la prima volta che questo accade, è che noi vediamo, abbiamo questa immagine, poi vai a leggere quotidianamente non tanto i giudizi sui forum, sui vari siti, perché diventa lì ci trovi veramente di tutto, ma anche i giudizi singoli di colleghi che seguono la situazione, e si trova una notevole insoddisfazione invece per come è gestito il calcio inglese a livelli alti, Premier League, ma soprattutto a livello di Football League, e nella gestione di seconde squadre, nella gestione di compensi, della distribuzione della ricchezza. È molto particolare questa scala di percezioni, ovvero noi abbiamo spesso ammirazione per quello che succede all'estero, chi c'è dentro ne riconosce le magagne, e anche recentemente è stato intervistato dal Daily Telegraph Peter Kenyon, che è stato ex dirigente di altissimo livello di Manchester United e Chelsea, eppure essendo secondo molti il ritratto principale del dirigente del nuovo calcio, del calcio moderno, quello che viene odiato negli striscioni dagli stadi, lui ha detto: io non sopporto il fatto che da qualche anno la Premier League abbia differenziato i compensi, la distribuzione dei diritti all'estero, perché in questa maniera si crea disuguaglianza. Quindi uno dei principali artefici di un sistema che vede a suo avviso la possibilità che questo sistema non sia più equo come una volta. Si vede in alcune partite, lo ha detto anche Steve Bruce, l'allenatore del Newcastle United, tra le grandissime e le altre in Premier League c'è un distacco enorme che non fa bene al calcio. Quindi per noi è un grande sistema, molti di loro cominciano a notare delle magagne. Quindi è sempre molto difficile avere una scala giusta di percezioni.
Proprio vero che the grass is greener on the other side, ovunque, sia in Italia per l'estero che l'estero anche per se stessi. E l'ultima, Roberto, a proposito di finali di stagione con ancora dei grandi punti interrogativi su il raggiungimento degli obiettivi, quello che accadrà negli ultimi 90 minuti di Premier nella lotta Champions, ora che sappiamo che il Manchester City, il suo secondo posto, varrà, è valido anche per la qualificazione alla massima competizione continentale, con lo United e il Chelsea a 63, il Leicester a 62, Leicester, Manchester United all'ultima, con Chelsea contro il Wolves che è sesto. A tuo avviso, a sensazioni, chi ne esce alla fine da questa lotta a 3 per 2 posti?
Il Leicester ha perso troppi colpi veramente, al di là del calendario dell'ultima giornata che ovviamente lo pone a Manchester United. Lo United effettivamente, dopo la sconfitta netta in FA Cup e il pareggio contro il West Ham, non è nel miglior momento della stagione. Anche questo fa sorridere, perché era considerata la squadra giustamente più in forma. Credo che alla fine il Chelsea sia favorito, perché comunque l'Ester ha perso veramente troppi colpi e ha avuto solo un paio di partite realmente brillanti. Il Chelsea credo abbia più armi del Wolverhampton in questa partita, pur conoscendo ovviamente la pericolosità del Wolverhampton. Le previsioni mi riescono sempre in maniera molto fallimentare, però la percezione in generale è che il Chelsea in qualche modo ce la faccia, anche perché Lampard ha dimostrato anche un bel caratterino comunque, lo si è visto anche dopo ieri, dopo un po' le critiche al comportamento di alcuni della panchina del Liverpool, non le manda tanto a dire, questo è anche un buon segno per lui.
Roberto, grazie mille, è sempre un piacere, alla prossima.
Anche per me, grazie a voi.
Grazie davvero a Roberto. Ciao. Gotta, questo dunque è il punto tra Championship e Premier League. Vi ricordo 90 minuti al termine della stagione, anche del prossimo, del campionato inglese, che si avvia dunque alla conclusione, e ovviamente vi racconteremo tutto anche qui su TMV Radio, tra poco.